This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Bentornati a questo appuntamento ufficiale con il Q&A di Round 2. Prima di cominciare con le vostre domande, quelle che ci avete lasciato nel form che apriamo tutte le settimane in cui abbiamo questo appuntamento, Marco voleva ricordarvi qualcosa.
Ah, lo ricordo io?
Sì,
direi. Ricordo che abbiamo lanciato di recente un Patreon per supportare in particolare Final Round, che sapete è una costola del nostro progetto Round 2, legata in particolare a un sito web tradizionale, ma non troppo, perché non solo è il blog di Andrea Sorichetti, ma è anche un sito con un'impaginazione particolare ed è un sito fatto con un'idea di editoria sicuramente etica, nel senso che i collaboratori sono pagati profumatamente. Vogliamo continuare a fare questa cosa, vogliamo continuare a dare supporto anche a questo modo di raccontarvi videogiochi un po' più canonico e tradizionale. Se vi va di darci una mano in questo senso lo potete fare, ci sono dei tier diversi, il più basso sono 2 euro al mese, quindi nel caso pensateci.
Puntiamo appunto sulla forza del numero, se in tanti fanno quel tipo di abbonamento, comunque questo ci permette di portare avanti anche varie iniziative. Devo ammettere che l'accoglienza per il momento è stata anche incoraggiante, questo ci ha permesso di annunciare varie attività, fra cui per esempio la copertura della Summer Game Fest che faremo anche in formato testuale proprio su FanArray.
Col Sori, visto che il blog è suo, venga a Los Angeles e si scrive i suoi articoli.
Assolutamente, faccia un po' quello che vuole. Va bene, direi che possiamo cominciare invece a leggere le vostre domande e a dare le nostre risposte, e comincio da quella di Maffo Bear. Ciao ragazzi, mi ricordo quando uscì Baldur's Gate 3, si diceva che l'industria non avrebbe più potuto accampare scuse perché quel gioco costituiva un precedente dal quale non si poteva tornare indietro, in quanto a immersività, narrazione, cura dei dettagli, profondità. È ancora presto per vedere un effetto Baldur's Gate 3 o già ci sono all'orizzonte progetti che si vogliono cimentare in qualcosa di simile o almeno prendere spunto, sempre ammesso che questo non rimanga un unicum e che il mercato non decida di far finta di niente. Grazie a tutti, continuate così.
Ma Fubert, cioè ti ricordi proprio sbagliato, perché io invece al contrario mi ricordo che si era detto ti manca un non grosso così davanti, cioè avevano detto che Baldur's Gate 3 non poteva diventare uno standard dell'industria, proprio perché si è trovato in una condizione estremamente particolare di congiunture astrali date da tempo di sviluppo, expertise straordinaria del team che ha sempre fatto solo quello, stato di grazia della cosa, l'early access che è durato tantissimo, che gli ha permesso di avere anche dei feedback, eccetera, eccetera. Mi ricordo benissimo dichiarazioni di Larian e anche di gente non di Larian, che volevo dire col pisello in mano, però è molto istituzionale, quindi non lo posso dire, non posso proprio dirlo. Dicevano Baldur's Gate 3, gioco meraviglioso, però non vi abituate perché non può diventare lo standard, nel senso che è veramente un'eccezione straordinaria, e di conseguenza poi è chiaro che uno provi sempre ad alzare l'asticella, e quello comunque un termine di paragone, lo è.
Secondo me è quello che si ricordava Maffo Bea, cioè è chiaro che da ora in poi sarà per me una pietra miliare del genere, e quindi come tale
sì, però un conto titolo... è un termine di paragone ed è scomodissimo, un altro è uno standard.
Infatti non è uno standard, infatti secondo me lì stava l'inghippo. È chiaro che da ora in poi chiunque cercherà di approdare in quel genere un pochino avrà l'ombra di Baldur's Gate che gli si proietta addosso, ok? Certo. Baldur's Gate è un gigante e come tale ti dico, i paragoni lo farà il pubblico.
Certo, però può diventare anche in piccolissimo, cioè ti faccio un esempio, un Citizen Sleeper 2, per prendere un gioco completamente diverso proprio come produzione, come ambizione, è però magari dopo Baldur's Gate, anche solo nel modo in cui racconti una storia, nella narrativa, nelle branching storyline, nell'illusione delle stesse,
certo,
dici quasi quasi qualche idea la posso recuperare da lì. Poi tra il dire e il fare, auguri, però secondo me è importante sottolineare che rispetto a quello che diceva Maffobert, cioè non possiamo aspettarci che anche passati 2 anni, 3 anni, e non ci siamo ancora ovviamente, quella roba lì diventi ok, da questo è il minimo e da lì si sale, perché non è vero.
Comunque, per continuare poi magari a rispondere fantasticando un po', se anche ci fosse qualcuno che vuole sfidare, tra virgolette, Baldur's Gate 3 e la sua stazza colossale, sarebbe chiaramente troppo presto anche solo per pensare di vedere qualcosa. Ragazzi, ma sono passati, non è passato neanche un anno.
Sì, sì,
pensate a qualcuno che rimane così ammaliato da Baldur's Gate, da volerne seguire le orme, ma tutta la fase di prototipazione, di identificazione del concept. Cioè, è chiaro che visti i tempi, le tempistiche che servono per sviluppare un videogioco, qualsiasi titolo, anche che ha un impatto molto forte, poi per lasciare, come posso dire, degli eredi spirituali, ce ne mette
ma
di
non
tempo,
solo
eh.
Fa, come abbiamo sempre detto, l'unico che è forse più inguaiato degli altri può essere oggettivamente Dragon Age, perché è lo stesso tipo di gioco come idea, anche con un nome grosso, con Electronic Arts alle spalle, era già in sviluppo, e quindi lì il termine di paragone arriverà, tant'è che, se abbiamo sempre detto, è molto saggio se Baldur's Gate, se Dragon Age si allontana il più possibile in termini anche solo di tempo da quello, per far un po' sbollire l'entusiasmo.
Certo. Peccato che di Baldur's Gate si continui a parlare ancora adesso. Tant'è che pure la prossima domanda, un pochino è a tema Baldur's Gate. Mirko chiede: buon pomeriggio Francesco e Marco, la mia domanda riguarda l'accesso anticipato come strumento di pubblicazione. È un po' lunga, quindi insomma me la prendo comoda. Marco questa mattina parlava di Dragon's Dogma 2 e delle sue mancanze, tirando spesso in ballo Baldur's Gate 3. Così mi è balenato in mente un ragionamento: cosa avrebbe potuto fare Dragon's Dogma 2 se fosse uscito in early access come il titolo di Larian? Magari tra un anno e mezzo, con i feedback degli utenti, molte delle storture sarebbero sparite, ponendo il titolo su un livello completamente diverso. Non ho potuto a quel punto non pensare a No Rest for the Wicked, che anch'esso farà uso dello strumento dell'accesso anticipato, che, come tutte le possibilità offerte dal mercato, va saputa comunque sfruttare. Niente automatico, ma detto questo è uno strumento che non mi piace assolutamente. Per un studio ci può stare, ma se altri team enormi come Larian iniziassero ad usarlo con più costanza, per me diventerebbe un problema. Si possono fare tutti i complimenti del mondo allo studio belga, ma ha comunque scelto una via comoda per perfezionare un prodotto. Voi ora potreste rispondermi: ma lo possono fare anche gli altri? Vediamo se ottengono gli stessi risultati. Purtroppo è proprio quello il problema. Credo che tantissimi team si impegnino per non dover usare quello strumento che, se usato in massa, creerebbe una confusione e una miriade di problemi al mercato. Scusate la lunghezza, buona serata e un abbraccio.
Allora, sono due temi, secondo me, che sono un po' spinti insieme a forza, nel senso che i problemi e le storture di Dragon's Dogma 2, di cui troverete poi la recensione definitiva domani sul nostro canale YouTube, oggi se ci state ascoltando sul podcast, sono dei vizi di forma, a volte che sono capitati un po' incidentali, a volte drammaticamente voluti da Itsuno, perché sono in totale, e non per questo meno colpevole, continuità con l'originale. E secondo me non è una questione di early access, cioè è una questione di aver voluto fare il gioco così, ignorando certi standard, sì, questo vale la pena di citare la parola, a livello di quality of life, di esperienza, di interazione con l'utente, che nel 2024 sono diversi da quelli del primo Dragon's Dogma. E quindi, cioè, secondo me un ipotetico Dragon's Dogma 2 in early access comunque andava dritto per la via, gli limavano qualche cosina, sì, ma il grosso secondo me no. Detto questo, a me non piace come sistema in generale, ma perché, per come sono fatto io, i giochi me li gioco una volta sola, già facendo fatica incastrando vari pezzi del puzzle, figurati se devo pensare di portarmi avanti una partita con una certa progressione che mi poi resetta nei salvataggi, poi fai, poi arrivo fino a lì, poi no, però aspetta il contenuto dopo. Cioè è anche bello per me avere la sorpresa, no?
Certo.
Una roba. Quindi non credo che sia una metodologia di pubblicazione che può andare bene sempre comunque.
No, non solo, io voglio aggiungere, secondo me non può andare bene più il gioco vuole dedicarsi a una platea ampia, meno va bene quella tipologia di pubblicazione. Io arrivo a dire che secondo me, seppure sappiamo che non ci sarà un sequel di Baldur's Gate,
sì,
ma se avessero dovuto
farlo, di Larian.
Non di Larian, ma se avessero dovuto farlo, sarebbe stato molto più difficile scegliere per me l'early access una volta raggiunto quel tipo di successo, perché confusione è proprio la parola giusta, cioè rischi secondo me di arrivare a un pubblico che lo strumento dell'early access non lo conosce neanche così bene, e magari cioè arriva, finisce l'atto e dice ma è finito qui. E comincia anche a fare casino e a lamentarsi.
Non solo, magari siccome in early access magari è proprio un po' acerbo, un po' ruvido,
assolutamente,
dici che è sta roba.
Assolutamente. E quindi per Baldur's Gate è andato bene, ma perché, diciamoci la verità, Baldur's Gate è sempre stato considerato dall'Arian stesso un prodotto comunque di nicchia per il genere d'appartenenza.
Ma stai scherzando?
E poi gli è esploso in mano, è diventato un prodotto incredibilmente pop, ma loro non se l'aspettavano. Se avesse avuto quel successo al momento della pubblicazione dell'early access, insomma, sarebbero stati dei grandi cazzi, non si può dire perché è istituzionale.
È giusto,
però,
giusto,
però,
sì, sì.
E quindi io credo che comunque sia il mercato un pochino si autoregoli nella scelta dell'early access come strumento di pubblicazione.
Sì, poi ci sono dei casi oggettivamente per me inspiegabili, io lo dico. Sì, cioè, per me Hades 2 è una grande paraculata, perché comunque sì, l'esperienza dell'uno ce l'hanno,
sì,
a meno che non hanno detto davvero com'è il gioco, sembra essere in assoluta continuità con l'impostazione del primo. E ok, visto che comunque non è che l'hanno pubblicato di fretta il giorno dopo, si stanno prendendo giustamente il loro tempo, e quello lì deve essere il tempo tuo di sviluppatore di fare le modifiche necessarie, di avere la sensibilità giusta, di fare QA, di fare testing, però anche un po' tra virgolette a spese tue, non per
forza. Sì, è anche vero che non tutti gli early access sono uguali, per esempio, cioè io per Hades 2, che sono d'accordo, è una situazione anomala, anche a me ha stupito, anomala. Sì, però non mi aspetto un early access come Ravenswatch, in cui...
O come
cioè,
No Rest for the Wicked, che dici dura tanto?
No, io mi aspetto una roba con tanto contenuto. Cioè, me l'aspetto molto più vicino al completamento di quanto non fosse Hades 1.
Io non lo darei così per scontato, Fra. Cioè, logicamente hai sicuro ragione tu. All'atto pratico non mi stupirei di un early access di un anno, onestamente.
No, attenzione, non sto facendo un discorso
di quantità di tempo
okay, ma di quantità
di contenuti.
Cioè, se tu arrivi in Hades 2 e c'hai dentro un'ora di gameplay come era in Ravenswatch, secondo me c'è la sollevazione popolare.
No, certo, quello no. Però occhio, perché spesso vanno di pari passo, cioè il gioco lo stanno davvero sviluppando mentre tu lo giochi.
Sì, 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 chiaro.
Che magari ci sono prima 3 livelli, poi diventano 4, poi diventano 5, poi diventano 8, poi boh.
Quello assolutamente, però per esempio, per dire, io già mi aspetto più di una boss fight al lancio per Hades 2.
Vabbè, ma sì,
okay,
certo.
Capito? In modo che qualcuno abbia comunque una sensazione di progressione,
sì,
di completamento.
No, ma ascolta, Fra, ripeto, essendo anche così in continuità, cioè, almeno 2 livelli e 2 mondi, due boss.
Se non 3. Va bene, la prossima domanda è di Ikigami. Ciao fottutissimi amici, cheat. Il Game Pass, nonostante la sua grandiosa offerta, non sta andando economicamente come si aspettava Xbox. L'utenza console di casa Redmond non sta aumentando e le grandi acquisizioni degli ultimi anni, almeno fino ad ora, non hanno rilasciato i grandi capolavori che ci si aspettava. Ma quindi, alla fine, possiamo affermare che la politica di Phil Spencer ha fallito o no? Un saluto alla Piera, mi amor, siete grandi. Dipende un pochino da che punto di vista, sicuramente economicamente e anche dal punto di vista di certi rapporti con le terze parti ha creato delle situazioni estremamente problematiche. D'altro canto io mi sento di dire che da quando è arrivato Phil Spencer invece la non la fidelizzazione, però l'immagine dell'ecosistema Xbox sia comunque migliorata. Io vi ricordo quando se l'è presa lui, c'era Don Matrick, cioè nel
TV,
senso,
TV.
Cavolo, oggi io credo che Xbox viva in una situazione paradossale, perché comunque sia io lo vedo come un brand, un ecosistema riconoscibile, che ha una sua forza, che ha fatto anche molto bene a livello comunicativo, ha anche negli ultimi anni ritrovato proprio degli standard di comunicazione durante le grandi conferenze che insomma tante altre software house secondo me dovrebbero imparare ad accogliere, però se c'è un fallimento questo è a livello economico e di crescita. Sicuramente loro avevano aspettative ben diverse e Phil Spencer stesso l'ha abbondantemente citato nell'ultimo, insomma, negli ultimi incontri. Si aspettavano che il mercato crescesse e da quel punto di vista per me loro hanno fallito nel trovare una politica sostenibile con Game Pass.
Senza aggiungere troppo e senza far troppi giri di parole, per me sì, hanno fallito. Nel senso che se l'offerta dal lato del consumatore è straordinaria, ancora più clamoroso e cocente è il fallimento, perché la gente là fuori non se n'è accorta e a fronte di un servizio che doveva incolosire veramente chiunque, sono rimasti grosso modo sui numeri che avevano, neanche vagamente sulla soglia della sufficienza e della sostenibilità della cosa, tant'è vero che si sono trovati a cambiare in corso d'opera, probabilmente con un'inversione non a U, ma sicuramente una forte deviazione dal percorso originale, che ancora non abbiamo ben saggiato in questo momento, perché vedremo. Cioè, è chiaro che quei quattro giochi che stanno, due sono arrivati, due arrivano adesso, questo mese, sono i primi quattro. Non lo so. Vediamo. Sul Game Pass in sé, perché la domanda era proprio su Game Pass in sé, resta un servizio straordinario, ma secondo me non certo ascrivibile ai successi.
La prossima domanda è di Black Star. Ciao belli, secondo voi Final Fantasy tornerà mai ad essere rilevante per il grande pubblico? Ormai sono diversi anni e capitoli che per un motivo o per l'altro la serie sta affrontando un periodo di crisi. E Final Fantasy XVI e Rebirth, nonostante per me l'ultimo sia il migliore esponente della serie dal 10, non sembrano aver cambiato la tendenza, soprattutto lato vendite. Quelle del 16 sappiamo essere nel range delle aspettative, ma non sono eccezionali. Mentre Rebirth è già fuori dai top seller in molti mercati e addirittura in Giappone è stato spodestato velocemente da Unicorn Overlord. Domanda difficile, è difficile rispondere perché non avendo la sfera di cristallo è difficile sapere che forma avranno i prossimi Final Fantasy.
Secondo me non sanno neanche loro, tra l'altro.
È quello il punto, cioè Final Fantasy secondo me come brand ha dimostrato proprio con il 10, con il 12, poi con il 13, con il 15, con il 16 anche, eppure con il Rebirth, di essere un brand molto malleabile.
Oppure col 14. Troppo.
Ah certo.
Cioè, il 14 certo. C'è molta roba.
Certo, vorrei dire proteiforme. Okay?
Dillo.
Quindi formalmente, secondo me, nel futuro di Final Fantasy ci può essere anche un Final Fantasy che riesce a intercettare quelle che sono le richieste, le esigenze, le voglie del pubblico contemporaneo. Però non è né facile né automatico, questa è la verità. Secondo me loro devono un attimino rivedere a ribasso le stime in generale
sul valore del brand.
Sul valore del brand.
Ci sta, io aggiungo però anche lato opposto, tra l'altro Square Enix secondo me storicamente è sempre stata una, ti ricordi con la riedizione Tomb Raider, cioè avevano delle aspettative completamente esose,
sì,
occhio
sì.
Che magari vengono descritte delle cose come dei compitini o poco più, quando in realtà magari comunque sono andate estremamente bene, ma sono le aspettative a monte ad essere troppo esasperate, cioè dico stiamo attenti magari a non raccontare di inciampi, impasse, eccetera, eccetera, dove magari invece le cose sono andate comunque bene. Non lo so e non sto dicendo che sia automaticamente così. Poi io personalmente, che non sono nemmeno fan della saga, posso proprio metterci poco anche del mio a livello di interpretazione della cosa. È vero che da fuori ci si aspettava che Rebirth, ne parlavamo anche ieri in live, facesse molto più rumore, molto, 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 molto più rumore. non l'ha fatto neanche dopo un po' l'amaro in bocca che ha lasciato Final Fantasy XVI. Auguri, perché nel senso, comunque, secondo me loro una direzione in testa ce l'avevano con Final Fantasy XVI. Il punto è che, alla luce dell'ultimo e del penultimo gioco pubblicato, secondo me adesso neanche loro sanno esattamente dove devono andare.
Allora c'è anche una domanda di Leo Lorenz che dice: ciao bellissimi, volevo sapere qual è stato il gioco e il momento della vita che vi ha fatto dire cazzo voglio scrivere di videogiochi. Avevamo già risposto a questa cosa, secondo me no. Avevamo risposto ai primi titoli che avevamo giocato.
Quelli
che ci hanno fatto venire voglia di diventare videogiocatori, ma non a questa. Vabbè, dice, questa è la domanda, dice: secondo me comunque queste frasi, queste voglie, questo amore lo dimostrate in ogni cosa che fate, bravi cazzo. Grazie, Leo.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Io non ho un gioco nello specifico che mi ha fatto dire voglio scrivere di videogiochi. Io da quando ero piccolo volevo a tutti i costi andare alle tre, e quindi non era un gioco nello specifico. Quando leggevo le riviste e guardavo i reportage del numero di luglio, quella roba mi faceva emozionare. Mi ricordo delle riviste quando parlavano del Nintendo 64, ad esempio, che veramente mi riempivano gli occhi e il cuore di anche solo studiarmi quegli screenshot minuscoli tutti stampati in quadricromia con i puntoni, era bellissimo. E era quella cosa per me di dire un giorno voglio esserci io lì. Mi ricordo anche poi col passare del tempo, per esempio epoca GameCube, quando mostrano per la prima volta, credo che fosse un E3 proprio, le tech demo del GameCube, il trailer di una specie di congresso in quel pesce spada che poi non è mai uscito, roba del genere, che ero andato a vederle da un mio amico che aveva internet che andava meglio per vedere i trailer più velocemente, cioè, tutta questa cosa è più un sistema che un gioco nello specifico che mi abbia fatto dire io voglio scrivere. Tra l'altro non mi ricordo, curiosità, neanche qual è stata la mia prima recensione scritta. Io non me lo ricordo.
Guarda, io in realtà do una risposta molto simile alla tua. Non c'è un gioco che mi ha fatto venire voglia di scrivere, mentre c'è un gioco che mi ha fatto venire voglia di giocare.
Pensavo di smettere.
Sì, anche quello c'è. mentre c'è appunto un gioco che mi ha fatto venire voglia di giocare, di diventare videogiocatore, quello dello scrivere era un'aspirazione che appunto guardava un pochino più al sistema, cioè io non avevo la fantasia delle tre di Los Angeles, però c'era un pochino il mito di scrivere di videogiochi, del giornalista videoludico, e insomma chi scriveva sulle riviste si vedeva un pochino, cioè era visto un pochino come un gran figo, diciamo la verità, faceva il lavoro più bello del mondo. Per me l'approdo sulle riviste era proprio una cosa implausibile, cioè io non ho mai pensato di poter provare a scrivere sulle riviste.
Vabbè,
forse perché
eri
anche
giovane,
ero molto piccolino e avevo anche comunque un rapporto con la stampa
reverenziale,
tipo. Sì, abbastanza, sì,
però, lontano da te.
Esatto, quando invece è arrivato internet e qualcuno ha cominciato a pubblicare e scrivere anche su internet, non erano le riviste stesse che hanno clamorosamente mancato quell'occasione, si sono un pochino arroccate nei loro castelli di carta, proprio il caso di dirlo. Ecco, quando è arrivato internet, io lì ho visto la possibilità di fare quell'attività e all'inizio comunque di farla a livello proprio hobbistico, non c'era l'idea di trasformarla in un lavoro. Poi per fortuna internet è esploso e è successo quello che è successo. Mi ricordo io invece il primo articolo che ho scritto ed era una anteprima di Soul River 2 fatta facendo data mining dalle riviste, cioè ero andato proprio a comprare più riviste possibili perché in quel momento si parlava un pochino di Soul River 2, alcune ce l'avevo vecchie di qualche mese in cui c'erano delle news, e all'epoca quando la produzione comunque di materiale videoludico, di discorso videoludico su internet non c'era, il data mining si faceva sulle riviste. Pensate quanto è cambiato poi da lì a qualche anno, il processo, certo, si è assolutamente invertito. La prossima domanda è di Bluff. Di recente si è tornato a parlare di Silksong per i motivi che sappiamo, ma non voglio concentrarmi su illazioni e speculazioni. Voglio solo sfruttare il momento di rinnovato interesse per una piccola riflessione. Sappiamo che Hollow Knight ha suscitato un interesse di gran lunga maggiore rispetto a quello che, con tutta probabilità, persino gli stessi autori si aspettavano. Da qui nascono due domande che finiscono per confluire in un'unica grande curiosità. Secondo voi, cosa ha portato il titolo d'esordio di Tim Cherry ad avere così tanto successo, soprattutto nel momento, dal momento che non si tratta del classico GDR open world mainstream, e quindi di riflesso, quali standard deve soddisfare il sequel e eventualmente quali aspetti migliorare per poter avere quantomeno lo stesso successo?
Allora, che non si aspettassero quel tipo di riscontro lì è palese, lampante. Arrivo a dire senza scherzare, per me neanche un centesimo di quel riscontro. Cioè, tante volte abbiamo raccontato di come il giorno che si rivedrà Silksong sarà ascrivibile a un grosso AAA che fa di quelli che fanno veramente rumore, no? E questa cosa qui non era mai nemmeno, secondo me, ipotizzabile da Tim Cherry. Sul perché si sia innescato così, secondo me è anche difficile capirlo. A volte ci sono delle circostanze in cui il gioco giusto al momento giusto semplicemente esplode ed esiste, secondo me, un mondo. Io ci ho pensato tante volte a uno scenario alternativo che non è fatto di persone che hanno le mani al posto dei piedi e i piedi al posto delle mani e le branchie. Cioè è un mondo molto simile al nostro in cui, per esempio, il primo Demon's Souls non si innesca.
Certo.
Pensate a quanto sarebbe diverso il mondo oggi, il mondo dei videogiochi oggi, senza la consacrazione di From Software. E però non è un mondo impossibile, così come non mi immagino un mondo impossibile uno in cui Silksong, cioè scusatemi, il primo Hollow Knight, si perde nel marasma di indie tipo sì, belli, ma non che fanno sì, quel sì, botto sì. Lì. Quindi è chiaro che questo non è che vuole togliergli dei meriti, anzi, però secondo me vuol sottolineare come nel nostro universo in generale esista un fattore di casualità, esiste un elemento di imprevedibilità, esista anche, non so, una chiave proprio imponderabile che tante volte secondo me
sì,
cambia tutto.
È anche vero che se dovessi identificare una condizione non sufficiente ma necessaria perché un titolo si inneschi così, direi che deve essere unico e distintivo almeno dal punto di vista estetico e stilistico. Cioè secondo me tutti i grandi fenomeni più recenti quella cosa ce l'hanno, e Hollow Knight io lo trovo fin da subito capace di cementare così un immaginario visivo che ti ricordi immediatamente.
Allora è vero, Fra, però secondo me non basta.
No, no, infatti ho detto che è necessaria ma non sufficiente.
Però tante altre volte ci sono dei giochi secondo me ugualmente estrosi, anche più pazzi, più riconoscibili, sì, sì, più strani, che invece sono rimasti, cioè, completamente nel
disinteresse. Ma infatti, ripeto, non è automatico, però secondo me se non c'è quello è quasi impossibile che una cosa diventi così d'impatto, che abbia quel tipo di impatto. Certo. Per quello che dovrebbe migliorare il sequel, guarda, io ti dico la verità e credo che tu sia d'accordo con me. Il senso di smarrimento del primo Hollow Knight è bello, ma è un filino troppo. Se riuscissero a orientare un pochino di più, diciamo, l'esplorazione...
Il Prince of Persia ha insegnato come si fa, esatto. Dello Scrown.
Esatto. Cioè. Se riuscissero a orientare un pochino di più l'esplorazione di quegli spazi, secondo me diminuirebbero il numero di giocatori che un pochino si sente alienato o stranito, perché secondo me ce ne sono ancora tanti che di fronte a Hollow Knight hanno sofferto quella cosa, e voglio dire che secondo me ci sono tanti che nemmeno l'hanno finito per quel motivo.
Sono d'accordissimo.
E per il resto non lo so, forse, cioè, si può sempre incrementare un pochino la varietà, ecco, diciamo così, di loadout, di armi o di moveset delle boss fight. Quella è una cosa che non mi aspetto invece che ci siano degli stravolgimenti a livello di meccaniche.
Secondo me, guarda, gli basterà essere molto banalmente fedele a se stesso, ed è uno di quei casi in cui basta rifare la stessa cosa con la stessa cura, la stessa perizia, la stessa dedizione, lo stesso savoir-faire, che hai già vinto. Cioè, quella roba lì è sufficiente.
Va bene, adesso piccola parentesi dedicata a dei titoli molto specifici. Dai, voglio leggere la domanda di Reginaldo, visto che stiamo registrando comunque questo episodio a un'oretta di distanza dalla pubblicazione, vero, dell'ultimo trailer di Star Wars Outlaws. Reginaldo chiede: pensato che, dato i presupposti mainstream, Star Wars Outlaws possa essere un Hogwarts Legacy sotto mentite spoglie? Allora, spererei vivamente di no, nel senso che Hogwarts Legacy, io, lo sapete, l'ho comunque apprezzato perché l'ho trovato una grande digitalizzazione di certi spazi che sono sempre stato curioso di esplorare in quel modo. Mentre per me Star Wars Outlaws non può fare lo stesso, perché recupera la mitologia di Star Wars, ma non credo che ti voglia portare a in dei luoghi così specifici come potrebbe essere, che ne so, ti fai un giro sulla Morte Nera, ok? Trovando specificatamente tutte le cose, tutti i dipartimenti, le aree, le zone, i motori e via dicendo. Quindi spero che vogliano metterci forse un filino in più di varietà e un filino in più di sostanza, cosa che Hogwarts Legacy, al di là appunto di Hogsmeade e Hogwarts, forse le prossimità di Hogwarts, non aveva. Non credo che per forza essere mainstream voglia dire rinunciare a quel tipo di varietà o a quel tipo di profondità ludica.
Guarda, io ti dico una cosa, secondo me sono inavvicinabili per una ragione ancora più, cioè, a priori, cioè più basica, che la suggestione di visitare in maniera interattiva Hogwarts in quel modo lì non l'aveva mai fatta provare nessuno, con quella grafica lì e tutto quanto. Di videogiochi di Star Wars ce ne sono stati 100.000, non ultimo Jedi Survivor, che è un bellissimo videogioco d'avventura di Star Wars, diverso sembra nei toni e nei modi da quello di Massive, però tutto sommato su quella falsariga lì. E invece Hogwarts Legacy, cioè, si portava un carico di aspettative, di fantasia, di fascino, che lo hanno sdoganato presso un pubblico completamente diverso. Cioè, io credo che Ubisoft, anche solo all'ipotesi di fare la metà di quello che ha fatto, la metà della metà di quello che ha fatto Hogwarts Legacy, proprio firmerebbe istantaneamente. Cioè, di Hogwarts Legacy, al di là del suo valore, anzi, forse proprio mi viene da dire in barba al suo valore, cioè ha fatto parlare di sé gente che secondo me non prendeva in mano un videogioco da Animal Crossing. E quella roba lì è qualcosa di inestimabile per un publisher, perché vuol dire che hai una freccia importantissima al tuo arco.
Invece un'altra domanda su un altro gioco, anche questo largamente atteso, è: come, quando vi immaginate una possibile comunicazione o pubblicazione di Silent Hill 2? Ricordate che è previsto per l'anno il film, sempre basato sullo stesso capitolo del franchise.
Avrei risposto in una maniera molto diversa a questa domanda 5-6 mesi fa, nel senso che l'ultima presentazione secondo me ha talmente un po' scombussolato i piani ed è talmente risultata una nota stonata che non lo so, non è facile. Cioè, io credevo che potesse essere addirittura un gioco previsto per questa primavera, cosa che chiaramente non è. Sì, tecnicamente immagino che possa comunque arrivare nel corso dell'anno. Ci sta che magari possa essere alla Summer Game Fest, all'evento PlayStation di quel momento lì, cioè che si riveda in estate. Ecco, l'unica cosa che voglio dire è che non lo legherei troppo al film, perché quel grande piano di Konami di rilancio dell'IP che ci aveva così tanto convinto quella sera d'estate, me la ricordo benissimo, a oggi non dico che si è sciolto come neve al sole, ma quasi. Cioè, sta mostrando delle crepe, degli scricchioli molto preoccupanti. Guarda, quindi chi se ne frega della coerenza di tutta l'operazione.
Volendo lo legherei di più ad Halloween. Cioè, se riesci a stare entro l'anno, certo, magari quella è una finestra potenzialmente interessante in quanto titolo horror. Però secondo me forse anche un pochino plausibile, sai?
Beh sì, nel senso, allora, di sicuro non esce da qui a giugno.
No, a giugno lo fai vedere e lo pubblichi, magari veramente in quel periodo lì.
Ci sta
anticipo.
Rischi, perché Friday. Comunque sei in mezzo a dei colossi, però comunque... Oh. Sei Silent Hill 2, nel senso, certo. Lascia stare questo Silent Hill 2 fatto da Bloober con le storture sono un po' entreviste, però il nome tuo è forte.
Jacker chiede: ciao ragazzi, ho scaricato dai giochi del PlayStation Plus Extra Immortals of Aveum e devo dire che secondo me il gioco è stato molto sfigato. Secondo voi, se fosse uscito in un altro periodo, visto che è uscito nelle vicinanze di Baldur's Gate 3, poteva fare meglio o non aveva speranza? Vorrei una vostra opinione, grazie per il vostro lavoro. Jacker, io sono d'accordo con te che il gioco sia stato molto sfigato, ma non perché è uscito vicino a Baldur's Gate 3, perché ha cannato totalmente il profilo identitario, cioè nel senso, per me era un gioco abbastanza irricevibile, un mappazzone allucinante che metteva insieme fantasy, science fiction, era proprio un prodotto che non sapeva chi parlare e finiva per non parlare a nessuno. E è vero che è stato sfigato, perché in realtà, secondo me, sotto sotto il gameplay ce l'ha. Però il punto è che tu davvero, cioè, l'hai scaricato, diciamo, a costo zero, sei abbonato del Plus, ma l'idea è che non eri disposto minimamente ad investirci. E secondo me, come te, tutto il resto della platea di giocatori, cioè, è proprio un titolo che... Comunque, pur avendo del valore nel gameplay, costantemente ti sbatte in faccia questo immaginario surreale, questa interfaccia aggressiva. Per me è proprio un prodotto che neppure a uscire, guarda, 2 mesi di distanza da qualsiasi altra hit dell'anno scorso, avrebbe avuto speranza.
Guarda, la faccio molto breve. Aveva qualcosa di divertente, alcune idee, sì. Poteva salvarsi con qualsiasi altra collocazione? No. Cioè, è semplicemente un progetto sbagliato. A 80 euro, eh? 80 euro, ragazzi. No.
Scarecrow, ciao Fossa, ciao Marco. Quanto conta per voi la creatività e la voglia di sperimentare a danno però della stabilità e dell'ottimizzazione? Parlo ad esempio di Pokémon Leggende Arceus, che ha osato molto nello stravolgere il gameplay di una saga che vende benissimo. Vende anche senza modifiche strutturali, sacrificando però qualsiasi velleità visiva o tecnica. In operazioni di questo tipo vedete qualche virtuosismo o preferite giochi meno coraggiosi ma più rifiniti? Scarecrow, secondo me tu stai, come posso dire, attribuendo a The Pokémon Company, Game Freak in generale, diciamo, un approccio virtuoso che non c'è, nel senso, non è che loro hanno sacrificato la tecnica perché hanno voluto innovare, loro hanno sacrificato la tecnica, punto e basta. Non è che si sono ritrovati ad avere la coperta corta, banalmente non credo che loro abbiano minimamente a cuore questioni come l'ottimizzazione, il colpo d'occhio, perché sanno benissimo che la saga vende con o senza modifiche strutturali, ecco.
Guarda, per come era partita la domanda credevo stesse nominando Dragon's Dogma 2 e lì la capivo anche. La capivo, ma non la condividevo del tutto. Cioè, mi spiace, ma su Legendary Chaos mi hai proprio perso in partenza, perché non c'è stato quel Doubt Death. Non è quello il caso. Rispondendo alla domanda in maniera così più filosofica, ti dico che certo che preferisco la creatività a discapito di magari un po' di ottimizzazione, di performance, eccetera. Sì, ma solo e soltanto fino a un certo punto. Perché comunque, cioè, che il gioco debba girare in un certo modo dovrebbe essere un po' la condizione sine qua non. E il fatto che non lo sia più diventato, secondo me, è una grande colpa, una discreta tristezza dell'era moderna del videogiocare. Perché è inutile che ci si gira attorno. I soldi che lo paghi tu sono soldi veri, non quelli del Monopoli. Non è che lo paghi un pezzetto dopo, poi quando lo finisco ti do gli altri 20 euro, paghi tutto e subito. Insomma.
Epileptic Dog dice: ciao Marco, ciao Fra, negli ultimi anni, causa università e poi lavoro, mi sono spostato sempre di più su una fruizione mordi e fuggi del videogioco, finendo quasi in maniera naturale su Switch, trovando la formula perfetta fra accessibilità e valore dei titoli. E se prima apprezzavo Nintendo, adesso la amo. Allo stesso tempo, la software house che mi ha cresciuto, Sony, a mio avviso perso lo smalto che l'ha contraddistinta su PS3, PS4 e a sprazzi, cioè su PS2, PS3 e a sprazzi su PS4. Nintendo è davvero la soluzione per noi orfani di una Sony che ad oggi non ci rappresenta? Grazie mille.
Che Switch sia la console perfetta, secondo me, per il trentenne con un po' meno tempo, un po' più voglia, magari appassionato di indie, è proprio palese. È proprio palese. La crisi di Sony, secondo me, inizia e finisce dentro PlayStation stessa, e non per forza si deve riverberare su qualcun altro. Cioè, Nintendo la vedo comunque più come un'alternativa molto complementare che non effettivamente sostitutiva in tutto e per tutto a quella che è l'offerta di PlayStation. Cioè, onestamente, la vedo.
Sì, sono,
cioè, la vedo diversa.
Sono abbastanza d'accordo. C'è da dire,
cioè,
che
non è Nintendo la nemica di PlayStation, è PlayStation la nemica di PlayStation.
Sì, sono d'accordo anche su questo. C'è da dire che secondo me una parte di quella creatività, anche un pochino sopra le righe, anche un pochino sperimentale, che Sony ha portato avanti, soprattutto in epoca PS3, secondo me, quella l'ha raccolta un po'. Cioè, si trova oggi nel mondo indie.
Sì.
E forse è anche facile fare l'associazione Switch Indie Machine, quindi magari diciamo che unire quella cosa lì a comunque invece le IP di Nintendo insomma, sottolinea ancora di più, diciamo,
la formula vincente.
Sì. Black Duke: ciao carissimi Marco e Francesco, ringraziandovi sempre per la vostra apprezzatissima compagnia, arrivo alla domanda. Si è spesso discusso della crisi dell'industria e in particolare dello sviluppo di titoli AAA, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista creativo. In tutto questo, tra un anno arriverà Grand Theft Auto 6, un gioco che con tutta probabilità rappresenterà l'apice di questa generazione sotto molteplici aspetti, ma che allo stesso tempo incarna in sé molte delle criticità dell'industria odierna: tempi di sviluppo eterni e budget colossali che solo Rockstar, grazie alla potenza e al successo del brand, può di fatto permettersi, andando a creare un benchmark difficilmente raggiungibile da altri. Quindi, in sostanza, vi chiedo: quale sarà, secondo voi, l'impatto del prossimo Grand Theft Auto su quest'industria così traballante? Porterà una ventata di novità in un mercato stantio e poco avvezzo al rischio creativo, o andrà a creare un precedente scomodo, mettendo ancora di più in crisi le altre software house che dovranno confrontarsi appunto con GTA? Grazie in anticipo e un saluto. Forse potrebbe anche essere entrambe le cose. Io spero che porti un po' di ventata d'aria fresca, un pochino di creatività. Alla fine, insomma, Rockstar, per esempio, anche con Red Dead Redemption 2, qualche elemento di novità ha sempre provato a mettercelo. Spero che ci sia anche in Grand Theft Auto 6. È anche vero che sarà comunque un benchmark scomodo.
Comodissimo, cioè l'impatto che avrà, secondo me, non avrà termini di paragone nell'epoca sempre più virale, social, eccetera. Cioè, voglio dire, abbiamo parlato recentemente del successo di due giochi che sono stati Helldivers e Dragon's Dogma 2, col secondo in particolare, che sapete quanto ho apprezzato, spinto dalla viralità di TikTok. Cioè, tu immagina cosa può succedere nei primi tre giorni di pubblicazione di GTA 6 anche solo con la gente che lo va a ritirare.
Sì.
Cioè, con la console spenta, tipo uno che entra dalle fogne di un centro commerciale per andare a prendersi la copia prima, cioè, nel senso, ti immagini? Cioè, è perché comunque nel mercato di oggi esiste anche questa dinamica qui che spinge il passaparola, e di conseguenza è chiaro che quello sarà uno scossone devastante che farà il bene del mercato, farà soprattutto il bene di Take-Two, e che però per me, per gli altri, cioè, dovesse alzare tanto l'asticella come credo che farà, e come fai a confrontarti con lui che oltretutto è veramente sviluppo da un botto di tempo? Non lo so.
Va bene. Allora, vediamo un po' quale altra domanda vado a beccare. Corretto in giro, cosa ne pensate del fatto che Microsoft abbia creato un team per preservare e portare avanti la libreria di Xbox indipendentemente dall'hardware, in modo tale da rendere fruibili anche i giochi anche sulle console future? Vorreste che altre aziende avessero iniziative del genere?
Beh, la conservazione dei videogiochi è un tema di cui si tratta tante volte ed è una questione delicata perché riguarda tutti e non riguarda tra virgolette nessuno, perché ognuno può guardare al suo orticello, ma poi per i giochi che sono pubblicati da qualcun altro eccetera eccetera, come si fa? È bello che qualcuno si sia, come dire, mosso.
Sì.
Non basta, però è comunque un primo passo importante. Non voglio essere troppo cinico, cioè sono contento che Xbox si guardi indietro e guardi al suo passato. Nella posizione loro, per me devono molto guardare anche al presente e al futuro, perché non sto dicendo che mi aspetto che Xbox fallisca, attenzione, però il cambio di strategia che si sono trovati a dover mettere in atto, secondo me, li mette in una posizione comunque non facilissima. Quindi bene che guardino indietro e che faccia una cosa che è assolutamente lodevole per quello che è la filologia del videogioco, per quello che è l'importanza del medium. Però, cioè, spero che, come dire, abbiano la stessa attenzione anche per il futuro e il presente un po'.
Giova Juan Kenobi.
Tu come la vedi? Cioè.
È chiaro, cioè, non posso che rispondere che sì, sono assolutamente contento che abbiano testimoniato quella volontà. Non è la prima volta che lo fanno. Xbox, insomma, già con la retrocompatibilità aveva dimostrato, secondo me, un approccio estremamente virtuoso alla continuità generazionale. Quindi bella lì. Io sono sempre un po' sospettoso quando le aziende, comunque tutte le aziende, sbandierano un pochino iniziative di questo tipo, perché da una parte sono importanti e sono utili, dall'altra è chiaro che comunque, secondo me, vengono fatte con una finalità economica e commerciale. Cioè, Xbox porta avanti sicuramente questa politica finché, secondo me, ci vede anche un ritorno da un certo punto di vista.
Certo.
Se questo ritorno non c'è, se la conservazione per l'azienda diventa spesa, è chiaro che prima o poi questo impegno andrà a esaurirsi. E quindi va bene che lo facciano le aziende, però secondo me lo dovrebbe più che altro fare l'industria. Mi piacerebbe, sì, che ci fossero delle associazioni, mi piacerebbe che ci fossero anche,
cioè,
delle regolamentazioni.
Cioè, dovrebbero farle le aziende tutte,
esatto,
come ente, esatto, terzo. Cioè, esatto, ogni azienda emette un qualcosina, e anche perché poi le aziende hanno un peso specifico diverso, cioè, senza essere offensivi per nessuno, ma volete mettere la storia di Bandai Namco rispetto a quella di Xbox? Cioè,
certo. Quindi vediamo un po' che cosa succederà in futuro, però ecco, io non credo che l'operazione di conservazione, intanto non credo che possa essere fatta solo dalle aziende, un pochino deve essere portata avanti anche dal pubblico o dai consorzi, non lo so, e quindi insomma c'è da capire che cosa succederà. Giova Wan Kenobi, buonasera ex ragazzi. Vabbè, questa è un pochino una stoccata che mi ha fatto un po' male. Intanto non vedo l'ora che arrivi la puntata 2 di Pessino, bellissimo, produzione veramente di qualità, grazie. La faccio breve. Come vedete il cloud gaming da qui a qualche anno? Io sono un fruitore dal minuto zero di qualsiasi piattaforma. Stadia? Vabbè, mi fermo qui. già sta soffrendo. Perché? Perché devo insistere? GeForce xCloud. Ci ho visto da subito l'incredibile vantaggio di potersi svincolare dall'hardware e giocare letteralmente a quello che si vuole al top delle performance. GeForce in questo caso è insuperabile. Che ne pensate? Perché in Italia non ne parla mai nessuno? Anche i creator sono restii all'argomento. È veramente solo una questione di infrastrutture? Ricordate che siete vecchi. Ciao. E ricorda che tu hai pagato Stadia.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Per giocare a Baldur's Gate,
esatto.
Se ne parla poco perché nonostante il tuo spirito avanguardista, la realtà è che è presto, la realtà è che non è semplicemente ancora ora. A oggi quello è uno scampolo di un futuro non possibile che arriverà, ma che oggi è brutalmente in anticipo e che non è declinabile, secondo me, con l'universalità che, come dire, tu ti aspetteresti di trovare nei contenuti dei creator, nella chiacchiera degli appassionati, sui siti e dappertutto. Perché oggi la verità è che se ti guardi in giro la gente non gioca così.
Sì, e comunque è anche una questione di infrastrutture, nel senso che se, diciamo, il punto di partenza è io voglio giocare al massimo delle prestazioni, poi tu ci hai messo una parentesi e hai detto GeForce Now è insuperabile in quello. E sì, è vero che GeForce Now è insuperabile in quello, gli altri servizi che citi già di base secondo me si appoggiano su delle infrastrutture server che magari sono meno brillanti, fermo restando che poi GeForce Now è anche diversa nel concetto perché si fa pagare il servizio per usare il top di gamma di quelle infrastrutture, certo. Ma tu paghi anche il gioco, quindi insomma lascia fare. Ma la verità è che anche con GeForce Now c'è tanta gente che non ha accesso a un'infrastruttura di rete tale che permette di sfruttare al massimo quell'ecosistema o comunque quell'infrastruttura, certo, di server, perché banalmente poi sì, magari il gioco in remoto gira al massimo, ma poi ci sono gli artefatti visivi, la spixellatura, insomma, un po' di ritardi, un po' di latenze che di base se tu c'hai una buona connessione il servizio non ha, ma se tu c'hai una connessione che non è tanto buona i problemi della connessione tarpano le ali alla, chiaro, qualità del servizio di base. Ovvio. E quindi perché qualcuno dovrebbe sostenere quella spesa? Quindi insomma è ancora una strada molto molto lunga in Italia, ma non solo,
infatti. Stavo dicendo quello, cioè, ma in ogni caso il punto è che oggi se hai il gioco installato sulla console in 99 casi su 100, ma forse in 998 su 1000 ti gira meglio,
certo.
Quello è la verità, con tutti i possibili casi d'uso, ma la verità è che va troppo meglio ancora così. Quando queste cose saranno virtualmente indistinguibili a livello di performance, allora succederà quello che auspichi tu. Però insomma.
Mestner, buonasera Round 2. Secondo voi Monster Hunter Wilds avrà la stessa shitstorm di Dragon's Dogma a causa delle microtransazioni, oppure visto che è così in là nel tempo ci sarà una specie di letargo cognitivo per cui esse saranno viste solo come un problema di Dragon's Dogma 2? Un abbraccio. Guarda, l'ho voluta leggere questa domanda perché secondo me non c'è neanche bisogno di postulare che serva del tempo perché un Monster Hunter Wilds con le microtransazioni non riceva lo stesso trattamento di Dragon's Dogma 2. Cioè, se Monster Hunter Wilds uscisse domani, facciamo caso che, cioè, facendo finta che abbia una qualità paragonabile a Monster Hunter Worlds, ok? Ma non gli farebbero nemmeno un decimo delle pulci alle volte immotivate che hanno fatto a Dragon's Dogma 2 con le microtransazioni. Cioè, non c'è da aspettare. È semplicemente il fatto che Dragon's Dogma 2 è un prodotto che evidentemente è più problematico in certi aspetti, per esempio nell'ottimizzazione, la quality of life e via dicendo. È un prodotto che comunque è più divisivo, anche proprio per sua natura. Secondo me non è un prodotto adatto a tutti. E le persone che hanno sentito, che si sono sentite distanti da Dragon's Dogma 2 per questioni legate all'ottimizzazione, per questioni tecniche, per questioni strutturali, per questioni creative, quelle persone lì hanno, si sono sentite di voler rincarare la dose e di voler ribadire quanto distanti si sentissero da Dragon's Dogma 2 anche con le microtransazioni, testimoniando fra l'altro che nemmeno erano entrati in contatto con quelle microtransazioni, cioè proprio non sapevano nemmeno che ci fossero per esempio delle limitazioni sul numero di oggetti che è possibile comprare. Cioè è stata proprio una questione esplosa come spesso per cause che sono irrelate alla questione stessa.
Non solo, fra una questione che si è già potentemente, cioè, disinnescata, perché poi la verità è che bastava giocarci a Dragon's Dogma. Quando c'è stato questo casino non era ancora nelle mani delle persone. Ci è arrivato e tutti quelli che ci hanno giocato si sono resi conto di che cazzata è, perché ripeto, basta giocarci un attimo per capire che non c'è reale preclusione a quello che puoi comprare in game, quindi non ti servono i soldi e non è che rompa quell'equilibrio molto disomogeneo che il gioco purtroppo ha e sul quale è costruito volutamente. Continua a essere tale anche se ci spendi 5-6 euro, cioè, quindi polemiche sul nulla e soprattutto polemiche che si sono accese improvvisamente quando di fatto quel tipo di atteggiamento lì Capcom lo ha avuto, sì, da anni.
Sì, boh. Io ci tengo a specificare che non sono a priori contro chi boicotta i titoli che hanno le microtransazioni o chi
a me non
fa sentire la propria voce di fronte ai titoli che le hanno e sostiene che appunto non gli piacciono come strumento di monetizzazione. Non piacciono neanche a me. Però il punto è che tutta quella shitstorm non era applicata a priori alle microtransazioni. Sarebbe stato secondo me un discorso molto più coerente se qualcuno l'avesse portato avanti in quel modo. Era proprio un discorso legato all'impatto che le microtransazioni avrebbero avuto sul bilanciamento, sul gameplay di Dragon's Dogma 2. E secondo me proprio nessuno in quei giorni lì ha identificato in maniera giusta quell'impatto.
Ti faccio
cioè,
un
hanno
esempio.
Tutti postulato
certo di catastrofi, robe, esatto. Ma ti faccio un esempio di una roba infinitamente più infame che ha fatto incazzare la gente un centesimo, a parte vabbè sempre stando Dragon's Dogma, le performance che si hanno veramente fatto incazzare molto meno le persone. Ma fra, ma il New Game Plus di Yakuza venduto come contenuto, sì, a pagamento, sì. Cioè quella lì è una porcheria,
una
vera
criminale.
Per cui incazzarsi proprio, sì. Allora se uno si deve incazzare per i videogiochi, non la chiave per scappare dalla prigione o per aprire un cancello di Dragon's Dogma 2 che in game costa 3.000, che li fate raccogliendo due casse a caso in 10 minuti, cioè,
sì, boh. Adamasio si resta un po' in ambito Monster Hunter. Confesso di non aver mai messo le mani su Monster Hunter, appunto. Come ci si approccia al gioco da neofita nel 2024 anche in vista del nuovo titolo in uscita? È meglio Rise? È meglio World? Da dove iniziare? Grazie. No, comincia da World. Rise, secondo me, rischi assolutamente di sentirti molto spaesato perché è un capitolo che è un pochino enciclopedico. Rise è come se fosse, come posso dire, la summa di tutti i Monster Hunter. Fra l'altro è uscito originariamente in ambito Nintendo, che è proprio l'ecosistema che nel corso degli anni più costantemente ha accolto appunto Monster Hunter. World, proprio come concetto, ha alla base l'idea di ripartenza, l'idea di essere un nuovo inizio per la saga, quindi ha anche, diciamo, delle dinamiche, delle, una progressione che ti introduce in maniera un po' più graduale ai ritmi e le meccaniche di gioco. Anche lì c'è tanto contenuto, banalmente, cioè arrivare in un gioco e avere la possibilità di scegliere fra 14 armi che hanno 14 approcci estremamente diversi l'uno dall'altro, a parte qualche similitudine, cioè ti senti un pochino spaesato, però comincia da World, che ha proprio l'idea di farti ripartire.
Guarda, voglio essere un po' invece così, fare un po' il bastian contrario. Io ti dico, non comincia da Rise, perché sarebbe folle. Io ti dico non cominciare, nel senso aspetta che esca Wilds, perché è il punto mio che secondo me, se ti metti a giocare oggi World, sicuramente in ritardo con la community che comunque sta altrove eccetera eccetera, rischi di avere un po' di effetto nausea, nel senso che è un gioco talmente grosso, talmente importante, talmente anche un po' lento a innescarsi, che se però poi ti si innesca ti pigli benissimo eccetera, il momento di pausa tra uno e l'altro rischia di essere molto breve. E allora ti dico, visto che secondo me lo sanno anche loro che Wilds sarà un'occasione per tirar dentro nuova gente, mi aspetto che abbia questo tipo di approccio qui, e se anche non dovesse averlo, aspetta Wilds e fatti Wilds al day one per vivere l'avventura con tutta la nuova schiera di cacciatori che decideranno per la prima volta di tuffarsi in un Monster Hunter, e con tutti invece i veterani che saranno lì anche per fare un po' da onboarding per i nuovi arrivati. Per me fai così.
Faccio l'ultima domanda di Ciccio Pasticcio. Buonasera nonno Fosse e bimbo Marco. Secondo voi rivedremo mai uno showcase di Sony di più ampio respiro sui giochi first party, o continueranno sempre a far vedere i giochi con un anticipo di 5-6 mesi dall'uscita?
Però tanto anche se fossero 5-6 mesi dall'uscita ce li faranno vedere, cioè, sono d'accordo, vabbè, capisco la domanda, ma il punto è, anche se me ne facessero vedere solo un paio sarebbe comunque buona, visto sì, come sta andando.
Sì, sì, però l'idea è quella, torneranno, diciamo, degli approcci comunicativi un po' old school, per cui il processo di comunicazione di un prodotto dura anche più di un anno o un annetto?
Non lo so, io... Allora, da un certo punto di vista, secondo me è un bene che la comunicazione si sia focalizzata su degli annunci un pochino più serrati e più vicini alla pubblicazione, che butti un po' meno di fumo negli occhi. A me questa roba piace. Qui il problema, secondo me, di PlayStation non è di comunicazione, è purtroppo di strategia e di pianificazione. Cioè, il discorso non è che annunciano quello che arriva di qua a 5 anni. Il problema è che quello che doveva arrivare da qua a 5 anni ha fatto più fatica del previsto. Cioè, secondo me, è quello lì il discorso. E di conseguenza sta tutto lì. Cioè, sarebbe bello, è un ritorno in grande stile, in pompa magna, di quelle conferenze lì, stile 3.
Sì, però io...
Quest'anno, poi.
No, cioè, non quest'anno, ecco. Ma secondo me l'unico momento in cui possiamo sperare che la comunicazione... Poi sperare, non è detto che sia la cosa, sperare sia il termine giusto. Possiamo postulare, ecco, diciamo così, perché non credo che sia necessariamente una cosa positiva. Però possiamo pensare che la comunicazione dilati un pochino i tempi, cioè di scoprire titoli che poi usciranno molto più avanti, per me è il momento di passaggio generazionale.
Ah, sì, sì. Cioè, lì devi momento... ma perché lì devi vendere,
esatto,
un'idea, una suggestione.
Assolutamente,
certo,
assolutamente. Certo. E attenzione, sto comunque pensando al passaggio generazionale di Xbox PlayStation, perché per esempio invece con Switch mi aspetto un passaggio generazionale molto più in continuità, e non credo che all'annuncio di Switch 2 si presentino dei titoli che arriveranno un anno e mezzo dopo il lancio della console. Non credo. Mentre secondo me, quando ci sarà idealmente la presentazione di PlayStation 6, è qualcosa.
Si ritorneranno a.
Ritorneranno a dire, che ne so, Santa Monica sta lavorando al nuovo God of War. Boh, se la console esce nel 2027, God of War potrebbe assolutamente uscire.
Non
marzo,
esce nel 2029.
No, sto.
No. Spiegalo, perché sennò
lo sanno, ci ascoltano.
Tu dillo comunque una volta in più. Tu dillo.
Ho
comunque
detto se c'era un se grosso. Vabbè, come una casa. Era per postulare, cioè per dare l'idea di un gioco annunciato più di un anno e mezzo, certo, certo, prima della sua uscita.
Ecco. Certo, certo, assolutamente.
Va bene, con questo noi chiudiamo il Q&A di oggi. Grazie mille a tutti quanti per averci seguiti e per le vostre domande.
Ciao.